finalmente ceduto la transizione con la squadra di Joe Biden, che peraltro ieri si è completata. Inizierà, anche se il presidente uscente continua a scrivere che la battaglia legale andrà avanti. Di fatto però a questo punto i giochi si sono conclusi. L'Italia continua a tenere gli occhi puntati sulla pandemia. Invece i numeri dei ricoverati in terapia intensiva ha fatto segnare ieri una crescita decisamente modesta, 9 in più, mentre 400 in più sono i ricoveri totali. Si ragiona un po' di stagione sciistica, con l'occhio rivolto più ai gestori che all'evoluzione epidemiologica. Si parla di Natale, idem. Ci si proietta sui fondi europei e sulla trattativa feroce in corso a Bruxelles con i paesi che stanno mettendo il veto sul bilancio. In attesa di un accordo, l'Italia si prepara a presentare il suo piano entro febbraio, fa sapere il Premier. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezzi e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Le 6, 31 minuti e 30 secondi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ma non vi sembra un po' surreale questo essere appesi alla mezza dichiarazione del Presidente del Consiglio, del Presidente di Regione, star là e non sapere che succederà tra una settimana, tra 10 giorni? Io non so voi, ma siamo ai limiti della questione personale, però ve lo dico per darvi la misura. I figli che mi chiedono continuamente: allora che succede? Dalla settimana prossima posso ricominciare gli allenamenti? Che cosa faccio? Posso tornare a scuola? Sì, no? E siamo là appesi. Ieri era ospite di 8:30 di Lilli Gruber il presidente del consiglio Giuseppe Conte. E ogni mezza parola viene scavata, scandagliata, per capire cosa ha detto. Allora posso prenotare il treno per scendere giù o salire su il 20 dicembre dai miei? (Ride) 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Siamo anche in diretta su Facebook, come sempre. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Anche lui si interroga, lo devo prendere questo treno, devo comprare questo treno, questo biglietto per il treno per tornare a Napoli oppure no? Boh. E in effetti Giorgio oggi ci è arrivato sorridente, perché il Presidente del Consiglio ha detto che i genitori sì. Da cosa iniziamo? Iniziamo da questo Natale, ma a un certo punto Zaia se la fa scappare la parolaccia, perché anche lui forse non ne può più.
Io vedo anche a livello nazionale 9 domande su 10, non so se gli operatori potranno lavorare. Potremmo fare le vacanze, potremmo andare nelle seconde case, potremmo fare... Cioè, ho capito, cazzo, ma cioè, non è... c'è anche un mondo che è concentrato su altro in questo momento.
E dai, così Luca Zaia... E poi c'è questa tendenza, devo dire, non riguarda solamente il professor Ippolito, del quale adesso sentiremo la voce, ma un po' di tutti. Prendete le conferenze stampa tuttologiche del commissario Arcuri, questa tendenza a occuparsi di cose che non sono parte del tuo mestiere, va bene? Con tutto il rispetto per il professor Ippolito, grande virologo, sul aperto sul fronte della pandemia, sentiamolo.
stiamo assistendo ogni giorno a un martellamento: Natale, Natale, Natale. Ma Natale deve essere un Natale vero, non un Natale finto. Siamo abituati a Natali finti. Io ricordo i Natali di mia nonna. Mia nonna faceva dall'8 dicembre, aveva chi andava a mettere un enorme tavolo per fare il presepe.
Io, guardate, questa storia dei paragoni col passato non la sopporto più. Non la sopporto più. Quelli che ogni volta che dici, guarda, è dura questa situazione, ma i nostri nonni, la guerra, basta, basta, beh, smettetela, ok? Per favore, basta. Con i paragoni col passato, è una cosa completamente diversa quella che stiamo vivendo. È una cesura storica, un cambiamento storico. Impone delle cose nuove, perché rispetto per esempio ad una guerra o un terremoto esclude la parte di solidarietà e di vicinanza fisica che erano un pezzo di tutto questo, un pezzo della rinascita, e quindi è una situazione diversa, molto semplicemente in un mondo completamente diverso. Mia nonna, il presidente del Piemonte Cirio.
Lavoreremo insieme al Ministero, lavoreremo insieme al Governo per condividere un percorso comune, perché noi vogliamo riaprire, ma vogliamo riaprire per sempre. Non è più possibile immaginare un Natale come quello che è stato l'agosto vissuto in Italia e vissuto in Europa.
Oh, eccolo qua, una persona che dice una cosa normale, semplice, senza metterci in mezzo cose strane, semplice, semplice. Non potrà essere il Natale che abbiamo fatto negli anni passati, il cenone, il pranzo il 26 con la famiglia allargata per chi la fa, eccetera, eccetera. È così, è così. E poi... ovviamente collegato a questioni economiche, al rischio di crisi per gli operatori dello sci, c'è tutta la questione: riapriamo gli impianti sciistici, non li riapriamo. Tutti abbiamo negli occhi le immagini di Cervinia, di quello che è successo, di quella mega assembramento per prendere la funivia alla prima neve. Conte dice, e un po' tutti dicono, deve decidere, deve coordinarci l'Europa.
Se noi in Italia decidessimo di chiudere tutti gli impianti sciistici oggi e non avessimo il conforto dell'Austria, della Francia, degli altri paesi, ovviamente i nostri turisti rischiano di poter andare fuori e di riportare il contagio in Italia.
Altro luogo molto ricco di impianti sciistici ovviamente è il Veneto. Luca Zaia.
Lo sci e la neve la si pratica sulle creste delle montagne, e sulle creste delle montagne sono sempre i confini. Vorremmo che ci fosse un coordinamento europeo sul tema dello sport invernale, perché chiudere Arabba, chiudere Cortina, pensare che a Kitzbühel o a San Moritz o da altre parti si sci, capite che la situazione è difficilmente giustificabile, visto e considerato che siamo in uno stesso bacino epidemiologico.
Altro luogo attraente per gli sciatori, il Piemonte, e anche qua il presidente Cirio.
Io credo che si tratti come sempre di cercare il buon senso, cioè di verificare se esiste la possibilità di permettere alle attività sciistiche di funzionare pur nel rispetto prioritario delle condizioni della salute. Questo è davvero, io credo, il ragionamento che noi dovremmo fare.
Così Cirio, Zaia, il presidente Conte, voi che ne pensate? Secondo voi gli impianti sciistici dovrebbero essere riaperti, non dovrebbero essere riaperti, dovrebbero rimanere chiusi? E qua ripartirà la discussione, un po' come quella sugli stadi, collegata però adesso al fatto che naturalmente ci sono delle località di montagna che vivono su questa stagione. Ovviamente se tieni gli impianti sciistici chiusi le mandi in crisi, le mandi in grandissima difficoltà, questo è evidente. E però c'è l'aspetto epidemiologico. Qualcuno scrive tra gli ascoltatori al 349-238-6666: non c'è luogo più sicuro di un impianto sciistico, perché sei tutto bardato, metti il termoscanner all'ingresso, si può controllare serenamente, sei abbastanza isolato. Tocca chiudere i rifugi però, E la scuola? E la scuola? Walter Ricciardi.
Noi dobbiamo riaprire le scuole quanto prima, quando questo sarà possibile, è un'assoluta priorità. È chiaro che dobbiamo farlo a due condizioni. La prima è quella di limitare la circolazione del virus fuori delle scuole, perché le scuole non sono sostanzialmente i luoghi dove si trasmette l'infezione, ma è fuori. Quindi, uno, potenziare il trasporto pubblico e privato. Seconda cosa, devi scaglionare gli ingressi. Questo è assolutamente possibile.
Così Ricciardi, appunto. Il presidente dell'associazione presidi Giannelli, invece, l'ASL dice ha usato di fatto la scuola come un servizio ausiliario, un servizio di controllo.
La scuola in presenza si è dovuta fermare. Quello che è venuto meno, da un lato, è la possibilità di avere dei trasporti in sicurezza. Mi permetto anche di aggiungere che c'è una riflessione sul servizio sanitario, cioè le ASL non sono riuscite ormai da molto tempo più a fare i tracciamenti dei contatti che si dovevano fare. Quindi a scuola non si riusciva più a fare lezione, ci si occupava sostanzialmente di segnalare i contatti. Le ASL dicevano ai presidi: disponete voi le quarantene che noi non ce la facciamo. Beh, ma insomma, la scuola non può funzionare così, non si può pretendere che sia anche un servizio parasanitario.
Patti scrive tra l'altro sulla questione dello sci, ed è un discorso che trovo corretto e trovo sia giusto metterlo sul tavolo in questo ragionamento. Dice: guardate che la stagione sciistica porta anche tutta una serie di traumi, perché la gente sugli sci cade, e nessuno vuole cadere, però si cade. E cosa fai? Intasi ulteriormente gli ospedali? Mettiamo sul tavolo anche questo punto. Posto che una certa priorità alla scuola in tutti questi ragionamenti andrebbe data. E il Presidente del Consiglio ieri l'ha data abbastanza chiaramente, no? Ha detto: il nostro obiettivo è appunto riaprire le scuole. Su questo fatemi dire che abbiamo ancora il delirio dei TAR, dei tribunali amministrativi regionali. Perché? Perché ieri il tribunale amministrativo regionale ha deciso per la Calabria, sul ricorso di una serie di famiglie, di 13 famiglie di Paola, provincia di Cosenza, che l'ordinanza di chiudere scuole non è valida. E però ieri è circolata l'idea che l'interpretazione di questa decisione del TAR potesse riguardare solamente i ricorrenti, cioè solo le 13 famiglie che hanno fatto ricorso. E quindi queste 13 famiglie potranno rimandare i figli a scuola e le altre no. Guardate, non è chiaro nulla, non è chiaro nulla, così come non è chiaro in Campania, dove la nuova ordinanza di De Luca riapre parzialmente le scuole per i bambini più piccoli, e però alcuni comuni le mantengono chiuse, e quindi sul territorio campano sarà un po' un delirio, dove in alcuni posti si andrà a scuola e in altri posti non si andrà a scuola. E qua fatemi dire una piccola cosa agli amici insegnanti che ogni tanto ci scrivono, perché abbiamo un po' imbracciato l'artiglieria e stiamo combattendo questa battaglia per la riapertura delle scuole in presenza, almeno in parte. E qualcuno dice: ci accusate di essere degli addivanati, ci accusate di non saper fare la didattica a distanza. Guardate, niente di tutto questo. Io so benissimo che gran parte dei professori, gran parte dei docenti, gran parte del personale scolastico sono ottime persone che fanno il loro mestiere con passione. Vi abbracciamo fortemente. Dall'altra parte bisogna dire molto chiaramente che la didattica a distanza non è la stessa cosa che della didattica in presenza. Che la didattica a distanza per tutta una serie di categorie di studenti è particolarmente problematica, che il fatto che per questi studenti, penso a quelli per esempio con disturbi dell'apprendimento, penso a quelli che vivono in famiglie con difficoltà, questa didattica a distanza, nonostante sia prevista la possibilità di andare a scuola, non è detto che la sfruttino, perché poi rischiano di trovare uno stigma ancora maggiore, nel senso che si ritrovano in classe da soli. Tutto questo Tutto questo non toglie nulla al lavoro straordinario che stanno facendo molti docenti in una situazione peraltro di difficoltà, perché comunque sono ritrovati ad attrezzare la didattica a distanza in praticamente da zero, a volte senza mezzi, a volte da casa loro. Quindi nessuno vi toglie questo. Il tema non sono i docenti, il tema è l'enorme disorganizzazione che ha caratterizzato tutta la questione del rientro a scuola. Così spero, non dico di chiuderla, perché il dibattito resta aperto ed è giusto che sia aperto ed è giusto che l'attenzione rimanga alta sulla questione della scuola. Cosa ancora? C'è tutto il capitolo economico, ma ci arriviamo tra un attimo e su questo avremo un approfondimento. Però voglio farvi sentire una voce, perché spesso abbiamo parlato del mondo dei negazionisti. Ieri ha fatto un po' il giro della rete questa infermiera di Pescara che trova un volantino negazionista e a questo volantino negazionista risponde così:
voi non ve li meritate i nostri sacrifici, quindi per favore, se ti ammalerai di Covid o di qualsiasi altra malattia, visto che hai deciso che le nostre diagnosi, le nostre cure non sono vere, non sono efficaci, non venire in ospedale, ma non perché io non ti voglio curare, ma perché non te lo meriti.
Il traffico va tra un attimo.
Spezia, io ti adoro, la penso esattamente come te. Con questo passato ci hanno rotto. Viviamo nel presente e il vecchio e il passato non è necessariamente meglio, è diverso.
Meraviglio di sentire tutte queste cose, come se Conte avesse piacere a ridurre la ricchezza del paese, ad aprire o non aprire questo, questo e quell'altro. Qui la questione è che tutto dipende dai comportamenti sociali e dall'andamento del virus, quindi sono esterrefatta.
Dipende dai comportamenti e dall'andamento del virus. Siamo perfettamente d'accordo. Io penso che nessuno, nemmeno i presidenti di regione, nessuno abbia piacere a chiudere per chiudere, a dir la verità, perché tra l'altro è una cosa anche piuttosto impopolare. Non ne ha piacere il governo, non hanno piacere i singoli presidenti di regione. Mettiamola così. Che quando riesci a organizzare le cose, scusate se torno sulla scuola, ma quello è l'esempio più chiaro e più lampante, quando riesci a organizzare le cose in maniera decente, in maniera che funzionino, riesci a tenere un po' più aperto. Ripeto, altri paesi, Germania, Spagna e Francia l'hanno fatto. Sulla questione degli impianti sciistici, concordo perfettamente con tutti quelli che dicono bisognerebbe organizzarsi a livello europeo, perché se decidi di tenere chiuso e poi ti tengono aperti Francia, Austria e via dicendo, ovviamente è un problema tanto per le stazioni sciistiche, quindi per l'aspetto più strettamente economico, e quanto per il virus, perché poi la gente prende, attraversa il confine, va a sciare in Francia, poi ritorna e se si è contagiata te lo riporta indietro. Veniamo al fronte economico, che è ampio, aperto e ha a che fare in questo momento soprattutto col fatto che abbiamo caricato in manovra 120 miliardi di euro su 3 anni basati sull'ipotesi dell'arrivo del Recovery Fund, ossia di Next Generation EU, chiamatelo come volete, dei fondi europei, che però al momento sono bloccati perché ci sono Ungheria, Polonia, Slovenia che stanno bloccando il bilancio europeo, stanno mettendo il loro veto, come ben sapete, come vi abbiamo raccontato sulla base del fatto che si è deciso che i fondi europei verranno erogati ai paesi che rispetteranno alcune norme dello Stato di diritto. È uno scontro politico bello e buono che non sappiamo al momento dove possa portare. Chissà qual è la previsione di Veronica De Romanis, economista, docente all'Università LUISS, membro del comitato direttivo dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica. Buongiorno De Romanis, eccoci.
Buongiorno.
Come finisce?
Ma io penso che un accordo si troverà, perché bloccare non conviene a nessuno, non conviene a chi propone il veto, quindi ai paesi che diceva lei, Polonia, Ungheria e Slovenia, perché ricevono anche loro una buona parte di questi fondi. Ovviamente non conviene a paesi come l'Italia, Portogallo, Spagna, che sono beneficiari netti, cioè che otterranno più di quanto poi devono dare al bilancio europeo. E non conviene neanche ai frugali, quindi paesi come l'Austria, che all'inizio si erano molto opposti, che volevano un pacchetto dove ci fossero più prestiti e meno sussidi, perché questi fondi servono a rendere tutta l'area dell'Unione Europea più forte e più resiliente. Quindi stare in un'unione forte è un vantaggio per tutti.
Vedremo come andranno queste trattative, ovviamente, sì, devo dire, per quel che vale condivido il suo ottimismo, perché appunto a tutti gli effetti non conviene a nessuno. E poi ci sono i provvedimenti economici del governo, quelli che sono stati appena varati, quelli in arrivo, siamo a non so quanti decreti ristori, stai ipotizzando il quarto, a testimonianza di un po' di confusione che ha colpito soprattutto, come potrete ben immaginare, le imprese, le partite IVA, gli autonomi. Così ieri Conte a 8,5.
E sicuramente lo stanziamento e lo scostamento che abbiamo chiesto per il Parlamento sarà dedicato anche a loro. Ci stiamo lavorando, perché chiaramente sono categorie che in questo momento soffrono di più, non hanno un reddito fisso.
Una specie di cassa integrazione,
non hanno un reddito fisso, loro non hanno una cassa integrazione. Quindi siamo già intervenuti con delle indennità, dobbiamo tornare a intervenire.
E così un nostro ascoltatore.
Spezia, gli autonomi non vogliono più bonus o regalie o mancette, vogliono l'abbassamento strutturale delle tasse, così pagano meno tasse quelli che le tasse le pagano.
Ed eccoci, Veronica De Romanis. Forse il grande buco, direi storico, dell'Italia è quello della gestione delle partite IVA e degli autonomi.
Ma certo, qui sono loro i più deboli, quindi fa bene il Premier Conte a dire che sarà necessario fare degli interventi. Lui parla ovviamente di scostamenti, quindi sempre risorse prese a debito, quindi risorse che ad oggi non ci sono. Ecco perché sarà necessario il prima possibile puntare su un piano, appunto il Next Generation EU, che l'Italia ancora non ha presentato, che cerchi di rafforzare la nostra crescita, altrimenti sarà difficile trovare le risorse, sarà difficile abbassare le tasse, come diceva il vostro ascoltatore. Questo piano oggi manca, siamo uno dei paesi che ancora non ha mandato un piano, non sappiamo quali sono veramente le priorità, bisognerebbe farlo subito, anche perché prima comincia un rapporto anche, diciamo, di tipo informale con la Commissione Europea per spendere al meglio queste risorse. Proprio perché non possiamo perdere questa opportunità per rafforzare la nostra crescita economica, altrimenti ci ritroveremo con moltissimo debito e poca crescita.
A proposito di come sfruttare le risorse europee, lei, De Romanis, qualche giorno fa sulla stampa ha lanciato una proposta che, devo dire, ho trovato interessante, che però ha aperto poco dibattito. È quella, dato che stiamo ragionando ancora adesso di sospensione delle tasse, oggi torna a parlarne il vice ministro Misiani, intervistato dal Messaggero, che parla di moratoria fiscale da 8 miliardi su tasse e acconti. Lei dice: sul settore dei servizi, comprendendo in questo bar, ristoranti e immagino anche il settore professionale, semplicemente si cancellino per un anno le tasse in tutta Europa, sfruttando i fondi europei esattamente per risarcire gli stati dei mancati incassi. L'ho detta grezza, De Romanis, però mi sembra il concetto sia questo.
Sì, quello che vediamo con questa crisi è che ci sono dei settori che saranno molto penalizzati per molto tempo, altri invece che non lo sono per niente o che avranno più facilità a riprendersi. Quindi bisogna veramente puntare ad aiutare i servizi che più sono colpiti, i settori che sono colpiti, come per esempio quello dei servizi. Come fare? Si può disegnare uno strumento europeo simile a quello del SURE, quello per il lavoro, la cassa integrazione che noi abbiamo richiesto. Abbiamo richiesto per 27 miliardi, già 16 ne abbiamo ottenuto. L'Italia si potrebbe fare promotrice di questa idea, perché è un'idea che potrebbe diciamo avvantaggiare tutti in Europa, cioè finanziare attraverso debito europeo la cancellazione in parte, una rimodulazione proprio per alcuni settori di una serie di tasse, proprio per dare più ossigeno. Perché potrebbe essere utile a tutta l'Europa? Perché per i paesi che esportano servizi come i paesi del sud è chiaramente vantaggiosa, per i paesi del nord Europa che invece questi servizi li utilizzano è vantaggiosa perché avrebbero dei servizi più convenienti e più efficienti. Quindi penso che si potrebbe portare avanti, diciamo, un SURE dei servizi, uno strumento che già è stato utilizzato per il lavoro, si potrebbe estendere per un settore specifico, anche per cambiare la logica, per non e continuare con questa logica di tutto a tutti, ma invece di dare chi ha veramente bisogno, chi è maggiormente colpito e farà molta fatica a riprendersi anche in una fase di ripresa.
Grazie Veronica De Romanis per essere stata
grazie
con noi, economista, docente alla LUIS, membro del comitato direttivo dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica. Siete autonomi, siete lavoratori autonomi, volete raccontarci un po' come stanno andando le cose, se i ristori l'avete ricevuti, se non l'avete ricevuti, che cosa vi aspettate, che cosa vorreste? 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi WhatsApp, quello che volete come sempre. GR24, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa.